Ciao carissimi, bentornati in un nuovo video. Il titolo di oggi è, e ho qua degli appunti come sempre, 4 cose che avrei voluto sapere prima di trasferirmi in Romania per 2 anni. Ok ragazzi, questo è l'argomento di oggi e questi argomenti, diciamo, un po' più generali, diversi, servono anche per, diciamo, trattare argomenti che potrebbero toccare dei vocaboli, delle parole o delle espressioni che non uso di solito negli altri video, ok? Quindi fatemi sapere se apprezzate anche questo tipo di argomenti diversi, così mi fate capire anche la direzione in cui sto andando, se va bene oppure no, ok? Ma detto ciò, prima di iniziare vi ricordo anche della lista d'attesa alla riapertura a Italiano per la Vita che trovate in descrizione. Riapriranno le iscrizioni il 12 maggio. Italiano per la Vita, come sapete, è la nostra piattaforma dove avete episodi su cultura, storia, cucina, arte, sviluppo personale e tutto. Tutto ciò che facciamo e abbiamo fatto negli anni su YouTube, ma 1000 volte meglio. E tante attività dal vivo, tra cui lezioni di gruppo, un gruppo Telegram per parlare con altre persone che stanno imparando l'italiano e tante tante altre cose. Troppe per ricordarvele ora, ma il link per la lista d'attesa in descrizione e le iscrizioni riapriranno il 12 maggio. Detto ciò, possiamo iniziare con l'argomento di oggi e il punto numero uno, che è questo. Quanto è deprimente essere da soli. Sì, questa è una cosa che avrei potuto immaginare, però lì l'ho capita veramente. L'ho capita veramente perché con Isa siamo andati in Romania per fare anche un'esperienza di vita, no? Ci eravamo appena sposati, abbiamo detto se non lo facciamo ora non lo faremo mai, quindi siamo andati in Romania. È successo quello che temevamo. Era una situazione molto solitaria per diversi motivi. Primo motivo è che io parlo il rumeno e l'inglese, Isa parla il portoghese e l'italiano, capisce molto bene l'inglese ma non parla ancora molto bene l'inglese. Quindi nonostante avessi qualche amico in Romania che abbiamo incontrato eccetera, questa barriera linguistica, culturale ha fatto sì che col tempo ci isolassimo. Questo nel tempo ci ha fatto percepire quanto è triste essere da soli in un posto, perché la maggior parte del tempo eravamo io e lei in appartamento a lavorare, uscivamo a cena ovviamente eccetera, però comunque da soli la maggior parte del tempo, e ci ha fatto capire quanto in particolare Isa sentisse la mancanza della propria famiglia, ma per davvero. Io, venendo da una cultura un po' diversa da quella brasiliana, sono di Brescia nel nord Italia. Con la mia famiglia, diciamo, siamo forse un po' più freddi nel nord Italia in generale, non tutte le famiglie sono uguali ovviamente, però diciamo la mancanza che sentiva Isa a livello proprio giornaliero e di sentire la mancanza era molto più forte che la mia mancanza della mia famiglia, proprio a livello anche culturale, di come siamo stati cresciuti e tutto quanto, no? E anche la famiglia di Isa è molto più grande. La mia famiglia alla fine siamo io, mia mamma, mia nonna, mio papà e mio fratello. Questa è la mia famiglia principale. Isa invece ha già 4 fratelli e sorelle, tantissimi cugini e cugine a cui vuole bene, tanti zii a cui è vicina. È una situazione diversa, insomma. Quindi la prima cosa che avrei voluto sapere, magari con un po' più di maturità, è veramente di capire quanto può essere pericoloso questo, è quanto è deprimente essere da soli per tanti mesi in un posto appunto dove sei senza tanti amici, senza famiglia, in una cultura anche in cui poi hai delle barriere linguistiche che possono creare un problema. Quindi la lezione che ho imparato da questo punto è: apprezzo moltissimo la mia casa piena, la mia casa con persone, lo apprezzo molto e ne sono molto grato. Questo è importante perché a volte conosco molte persone che a causa del disordine o un po' del fatto di dover poi pulire o cucinare, non so, non apprezzano avere persone in casa. Questo mi ha fatto invece apprezzare molto l'avere degli amici, familiari a casa mia. E anche magari poi sì, dici: ah cavolo, è tutto in disordine o è tutto sporco o quello che è, però dici: è meglio avere una casa pulita ma vuota o è meglio avere una casa sporca per qualche ora o un giorno fino a che pulisci, ma piena di amore, piena di compagnia, piena di divertimento, allegria. Quindi è una cosa importante, ragazzi. Questa è una lezione che ho imparato E vorrei passarvi che so che già la maggior parte di voi probabilmente già saprà di questo, ma non tutti, quindi ci tengo a condividerla. Seconda, questa seconda ragazzi anche è difficile. Il traffico infernale di Bucarest. Noi siamo stati principalmente a Bucarest, quindi vi starò parlando di Bucarest, Romania Bucarest, non Romania, altre città tipo Cluj, Timișoara, Costanza, Galați, ce ne sono tante, Brașov. Io sono stato a Bucarest, quindi sto parlando di Bucarest, ok? Se qualche rumeno guarda, ragazzi, calmi, so esattamente com'è la situazione in Romania. Bucarest è Bucarest, poi c'è ogni città con i propri pregi e difetti. Ma tornando a Bucarest, punto numero 2, cosa avrei voluto sapere? Che il traffico è infernale. Sapevo del traffico, ma non che fosse così infernale, veramente. Ci sono state volte dove per fare 2,5 km ci ho impiegato un'ora. Un'ora per fare 2 km. Io che vengo da Brescia, per me questo è una follia, perché per fare 10 km a Brescia ci impiegavo 15 minuti. Cioè è una roba folle per 2,5 km stare un'ora bloccati in un taxi, nel traffico. È una follia, è una follia. E voi direte, ma potevi usare la metro. Giusto, giusto, è vero. Si può usare anche la metro, però comunque è una cosa infernale. Infernale. E è peggio di San Paolo. Io ora abito a San Paolo. È peggio di San Paolo. Lo so che per chi di voi abita a San Paolo e dirà, no, è impossibile, il traffico peggio di San Paolo. Fidatevi, c'è il traffico peggio di San Paolo, peggio di Napoli. Andate a Bucarest e vedrete che è incredibile come le persone guidano. Non tutti ovviamente, ma come in generale guidano, è una roba folle. Io non guiderei mai a Bucarest. Comunque, questa è la cosa numero due che avrei voluto capire meglio. E le strade anche sono strette in vari punti e ci sono macchine parcheggiate a destra e a sinistra. Quindi si crea tipo una trappola. Sei tu in mezzo con le macchine di qua parcheggiate, tu sei in mezzo bloccato. Non puoi fare più nulla, devi stare fermo per ore e aspettare e pregare. Punto numero 3. A questo punto, ragazzi, non vorrei essere malinteso, eh. Devo stare attento a come lo dico perché poi magari qualche rumeno si arrabbia con me. Io ho tanti amici rumeni, quindi non c'entra con i rumeni, ma c'entra con Bucarest. Quindi devo stare molto, molto attento a questo perché, se no, qualcuno potrebbe capire male quello che voglio dire, ma il punto numero 3 è stato avrei voluto sapere della maleducazione di molte persone a Bucarest, veramente. E non è una cosa normale, cioè c'è stata più di quello che io ho sperimentato in tante altre capitali del mondo. Quindi che io, ragazzi, vengo da un posto, il nord Italia, in cui siamo bravi a essere maleducati, Ve lo dico con tutto il cuore, io sono di Brescia. Ho avuto tante di quelle esperienze nel nord Italia di persone maleducate che mi viene la rabbia, però sfortunatamente ho avuto queste esperienze anche peggio a Bucarest. Vi faccio alcuni esempi, che non sono felice di fare questi esempi, ma devo farli perché sono successi. Quindi, primo esempio, sfortunato perché io avevo parlato a Isa benissimo della Romania perché lei già aveva paura, no? Non paura, ma tipo non era convinta di andare in Romania a provare questa esperienza perché non parla la lingua, una cultura diversa, insomma, per vari motivi. Io già parlavo la lingua, ho amici in Romania, ci sono già stato tante volte, quindi ho detto andiamo a Bucarest. Primo giorno, atterriamo, siamo con le nostre quattro valigie e stiamo facendo il nostro trasloco, no? Con le nostre quattro valigie, dall'Italia alla Romania. Arriviamo, primo giorno, tutto bene, arriviamo in aeroporto, usciamo dall'aeroporto, chiedo sull'applicazione del telefono un taxi, un Bolt. Era un Bolt, è tipo Uber, ma c'è questa applicazione, si chiama Bolt. Ho chiesto un Bolt e avevo messo la tipo macchina comfort, non c'era un'opzione di grande, non so cosa. Ho messo l'opzione più grande che mi sembrava sull'applicazione, perché sapevo che avevo comunque due valigie grandi, due valigie piccole. E non tutti hanno lo spazio, no? Quindi ho messo l'opzione più costosa, comfort. Arriva questo Bolt, che doveva essere comfort, con più spazio. Comincia ad aiutarci a mettere le valigie e capiamo molto velocemente che non ci sarebbero state tutte e quattro le valigie. Invece di fare come una persona normale e dire, ragazzi, mi spiace ma non ci stanno e andare via, no. Ci ha sbattuto le valigie per terra, si è incazzato, si è arrabbiato. si è arrabbiato, ma proprio diventando con una faccia cattiva. Tipo, non dovevate chiedere una macchina qua, dovevate chiedere un pullman, un autobus, un minivan. Ho detto, calmo, cioè, neanche mi ha dato il tempo di spiegare che sull'applicazione io ho cercato l'opzione appunto più spaziosa. Neanche ho fatto in tempo di spiegare che ha buttato le valigie per terra arrabbiato. Come vedete la mia voce è un po' emozionata perché a me mi dà fastidio tanto queste cose, le persone maleducate così, mi dà molto fastidio, ma perché non ne vedo il motivo. Ma questo è entrato nel Bolt, buttato fuori tutte le nostre valigie, ci ha piantato lì in mezzo alla strada, aeroporto, nel parcheggio. E non solo, dopo un secondo vedo notifica: hai pagato perché l'autista ha detto che non ti sei fatto trovare. Ho detto, porco cane, era pochissimo, però ci ha trattato malissimo. Poi ci ha fatto pagare mentendo all'applicazione, dicendo che noi non ci siamo fatti trovare. Questo è stato il primo impatto di esperienza a Bucarest per Isa. E quindi ero lì che dicevo, no, adesso vorrà andare via. Non siamo ancora arrivati che vorrà andare via. E io ho cercato di dire, mo, guarda che non è normale. Cioè, questa è una cosa che è successa per caso, non è normale. Quindi poi ho pagato un taxi lì perché non volevo più avere brutte esperienze. Quindi ho detto, non rischio più. Ho pagato un taxi lì, ovviamente mi hanno derubato perché si sa che i taxi lì è un furto, quindi ho dovuto pagare tantissimo per arrivare al nostro appartamento. Quindi sono stato rubato dal Bolt, trattato male, poi derubato dal taxi, ma per scelta, perché non volevo perdere altro tempo, faceva caldo, eravamo stanchi e tutto qua, niente. Questo è il primo esempio. Secondo esempio, perché direte, ma Alberto non puoi definire una città da un esempio. No, calma, ve ne dirò oggi solo 3 di 100 che potrei fare. Secondo esempio, vado dal parrucchiere in Romania, non in Romania, a Bucarest. Non conoscevo questo parrucchiere, allora chiedo, no, prima di entrare, se facevano anche la barba, no? Se tagliavano i capelli, se facevano la barba, perché in Italia non sempre fanno barba e capelli, dipende, no? Alcuni fanno solo, ci sono delle parrucchiere che fanno solo donne, alcuni sono uomini, alcuni fanno i capelli e non fanno la barba. Insomma, c'è questa cosa in Italia. Quindi io sono andato lì a chiedere. Era in un centro commerciale. Ho chiesto, fate la barba anche al ragazzo. Ragazzi, dovete vedere lo sguardo, perché lui ha percepito anche che era uno straniero. Dovete vedere, non so come farlo, ma dovete sapere lo sguardo. Vorrei avere una foto dello sguardo con cui mi ha guardato il tipo. Mi ha guardato tipo così. E c'erano lì anche gli altri, né? Era lì così. Tipo come se fossi uno scemo. Ha fatto così. Ovvio che facciamo barba e capelli. Non vedi la foto? Cioè, non vedi cosa c'è scritto? E io ci sono rimasto di merda perché ho detto, no, ma scusami. Prima di chiedere già ero lì tipo, sarà che lo chiedo o non lo chiedo perché qua mi possono trattare di merda. Sapevo già di questo rischio. E l'hanno fatto. E quindi mi ha fatto sentire, insomma, ragazzi, qual è il punto? Mi hanno fatto sentire, già sono in un paese che non è il mio. Lì mi ha fatto sentire come uno scemo. Che è la cosa peggiore, no? Quando tu sei in un altro paese, non è la tua lingua, ti senti comunque fuori posto e che potresti fare delle figure da stupido. E niente, mi ha fatto sentire un grande stupido. Morale della favola significa, alla fine cosa ho fatto? Mi sono comunque tagliato i capelli perché non c'era lui a tagliarmi, era un altro ragazzo, fortunatamente. Allora ho detto, dai, lo faccio, devo tagliarmi i capelli, e non c'era un altro posto. Però mi ha fatto molto arrabbiare, tipo di dire, ma perché trattate le persone così? Non dico la parolaccia. Comunque, numero 2. Mi sto torturando, ragazzi, ricordando queste cose, ma numero 3. Questo esempio, ragazzi, è molto brutto. Molto brutto perché mi ricordo che mi ha fatto proprio arrabbiare. Ma vi racconto la storia. Eravamo andati al supermercato, io e Isa. Bevo un po' d'acqua, ragazzi, perché ho bisogno di bagnare la gola. Allora, cosa è successo? Eravamo andati al supermercato, io e Isa. Avevamo preso due borse di cose della spesa perché volevamo fare appunto andare in taxi e poi andare a casa. E siamo andati in questo centro commerciale, abbiamo fatto una piccola spesa. Avevo due borse io, due borse Isa, quelle di plastica. E praticamente abbiamo fatto la spesa, poi siamo saliti perché il supermercato era nel piano sotto. Noi siamo saliti due piani per uscire dal centro commerciale. E lì stavamo, mancava poco l'uscita e PAM! si sono aperte le buste di plastica, si sono rotte. Quindi ci trovavamo lì, mancavano 10-15 minuti alla chiusura del supermercato e del centro commerciale. Erano le 8 di sera, 8-9. Si erano rotte le nostre buste, non avevamo noi una macchina, quindi dovevamo andare poi in taxi. Sapendo anche che i taxi hanno poca pazienza e i Bolt hanno poca pazienza lì, ma veramente poca pazienza, e lì a Bucarest. Comunque, si sono rotte le buste e allora ho detto, fantastico. C'era davanti Sephora. Sephora è un negozio che vende profumi, cose varie. E ho detto, in quel negozio lì, tipo un mese prima, io avevo comprato un profumo costoso per me o per Isa, non ricordo. Era un regalo e mi ricordo che ero andato lì a fare un acquisto. Ho detto, vai, magari vado lì, magari si ricordano di me. E magari mi danno una borsa, no? Sono andato lì, ho chiesto una borsa, una bustina di plastica, qualsiasi cosa, perché ho detto appunto mi si sono rotte le cose, no? E siamo lì con tutto per terra e loro avevano visto che noi là eravamo in difficoltà, quelli del negozio di Sephora. Erano due ragazze, una bionda alta, non me lo dimenticherò mai, e una mora bassa, con i capelli neri. Quella lì mi ha guardato così, non possiamo dare borse. E io ho detto... No, no, ma te la pago, ti pago una borsa di plastica, qualcosa, è che c'ho qui tutto rotto, il supermercato giusto per chiudere, è giù due piani, ho tutto qua rotto, siamo qui e dobbiamo andare in taxi, è solo una bustina di plastica, qualcosa, te la pago. Mi fa, no, 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 politica nostra, non possiamo dare borse a nessuno. E mi guardava compiaciuta, questa è stata la cosa più brutta, mi guardava felice che io ero in difficoltà. E questo mi fa mi fa arrabbiare, cavolo, mi fa proprio stare male come essere umano. Perché sono quelle cose, dice, un'ingiustizia, una cosa così stupida, ma così brutta, eh? E niente, allora ero così arrabbiato che ho detto, va bene, lo date solo a chi compra qualcosa. Io avevo detto, tra l'altro, che avevo comprato una roba anche un mese fa, un profumo, tipo, non gliene importava nulla. E allora ho detto, va bene, date solo a chi compra qualcosa. Bene, ho comprato la prima cosa che vedevo, non ho neanche guardato il prezzo, ma era una cosa piccola. L'ho preso e ho detto, toh, compro questo, adesso dammi una borsa. E lei cosa fa? Era arrabbiatissima, tipo tristissima, tipo così, tipo ha passato per farmi pagare. E cosa mi dà? La borsa più piccola esistente nel negozio, era una borsa così. E io ho detto, no, non è possibile. Ho detto, vorrei quella più grande. E gli ho fatto vedere quella grande, no? E lei cosa fa? È andata a prendere quella un pochino più grande della piccola, tipo così, invece di quella grande che volevo. È stata una cosa, ragazzi, giuro, bruttissima. E uno dei tanti episodi, sfortunatamente, che... Se avessi saputo di queste cose, magari avrei pensato molto prima di andare a vivere 2 anni a Bucarest, perché ti fanno passare la voglia di fare le cose, soprattutto se tu sei anche uno che non è del paese, sai? Quindi non è sempre facile anche spiegarti nella lingua, il rumeno. Molti parlano inglese lì, però comunque ti si creano spesso queste situazioni dove ti senti un po' male, non ti senti a casa, ti senti trattato male. E purtroppo, ragazzi, questa è una cosa che io ho vissuto a Bucarest. Avrei voluto saperla. Ci tengo a dire che io ho amici rumeni che sono andati a vivere a Bucarest e che ora stanno tornando a vivere nelle loro città, tipo Galați, Braila, Cluj, Brașov, altre città, perché loro stessi mi hanno detto che a Bucarest hanno incontrato tanti maleducati, tanto caos, tanto stress e non si trovano bene. Quindi questa è esperienza mia personale e dei miei amici rumeni anche, che hanno avuto questa esperienza. E poi Bucarest ha tanti pregi, sicuramente non ci sono città perfette o sbagliate, ma per me è stata veramente problematica come esperienza, e soprattutto per Isa anche. Poi mi fermo qui con gli esempi, ma concludo col la quarta cosa che avrei solo voluto sapere. Ragazzi, le banche assurde per gestire un business online. Io lì dovevo operare italiano automatico, tutto quanto, e ero andato lì anche per avere un po' di agevolazioni, poter operare in un modo migliore, pensavo. Invece, ragazzi, è un incubo, mi facevano diventare matto le banche tradizionali. Ho usato Raiffeisen, BCR in Romania, sono due banche forti in Romania, Raiffeisen e BCR, e mi facevano diventare matto. Non sono assolutamente abituate a gestire persone che hanno un'impresa online. Io ho a che fare con clienti da 50 paesi nel mondo. Pago persone in diverse monete per tutti i servizi che usiamo. Mi ha fatto veramente diventare matto, con problemi con le loro applicazioni, problemi per pagare i servizi in altre monete, problemi poi per gestire a distanza, anche se stavo viaggiando le cose, perché per esempio mi chiamavano e ti vogliamo qua lunedì perché non capiamo cosa hai fatto qui. Cavolo, siamo nel 2023. Io in quel momento stavo viaggiando in Portogallo, visitando il fratello di Isa, e capite che poi ti dicono, se non sei qua in 3 giorni ti blocchiamo tutto. E io ovviamente poi, fortunatamente, tornavo in tempo, ma immaginate se qualcuno è via un mese o 2 mesi e ti fanno sti problemi. E cavolo, è una bella rottura di... ecco, ok? Ragazzi, ne ho dette abbastanza. Detto ciò, io fortunatamente amo ancora la lingua rumena, che era stata la mia prima passione, anche linguistica. Le canzoni rumene le stavo ascoltando ieri in doccia. Mi piacciono tanto. I miei amici, ovviamente, che vi faccio vedere anche una foto qua con loro. Eccoli qua, ragazzi, vi faccio vedere i miei amici, eccoli qua. Questi sono i miei amici, questo è il mio amico, la mia amica. Sono delle persone straordinarie. Non sono mai... loro sono di Braila, è una città nel sud della Romania. E io mai mi sono sentito così ben accolto come da loro. Persone di cuore, persone eccezionali. Mi hanno passato un sentimento di amore fantastico. E ho imparato tante cose della loro cultura, dei loro cibi, della loro lingua, della loro storia. E quindi questo amore che ho per tutto questo lato della Romania non è sparito. Però Bucarest, ragazzi, se dovete andare a vivere da qualche parte, veramente pensateci 2 volte. Infatti il titolo di oggi sarebbe meglio che fosse 4 cose che avrei voluto sapere prima di trasferirmi a Bucarest per 2 anni. Quello sarebbe dovuto essere il titolo, perché la realtà è che quello è stato il problema principale, probabilmente. Ma detto ciò, ringrazio tutti i rumeni con cui ho avuto a che fare in quei 2 anni, che invece sono stati gentili, mi hanno aiutato. Ma ci tenevo a condividere questo con voi, anche per farvi allenare il vostro italiano, condividere di più sulla mia vita, le mie esperienze, così che si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.